guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Con qualche problema all'uso del mixer, ma ci siamo nuovamente. Questa è Le Dita nella Presa, questa è Radio Onda Rossa, e anche oggi domenica 21 febbraio vi allieteremo parlando di tecnologia da sempre su questo spazio dalla frequenza direi discontinua. Discontinuo nel senso che alla come dire pigrizia standard che ci permette di trasmettere una domenica ogni due e prenderci l'altra di vacanza, abbiamo anche aggiunto, ma questo è un mistero che lasceremo in bilico fino alla fine della puntata, anche un ulteriore cambio di passo. E domenica scorsa non siamo andati in onda per motivi appunto che in questo momento non possiamo svelarvi, ma dopo sicuramente lo faremo. Quindi vi aspettano le solite oretta e mezza abbondante di notizie sulla tecnologia. Nell'ultima puntata, o quella di ormai tre settimane fa, vi abbiamo parlato di messaggistica, di gli aspetti più profondi, o comunque insomma quello che ci abbiamo provato a tirar fuori su come insomma gli umani si relazionano col mandarsi messaggi, con la disponibilità del mandarsi messaggi istantanea. Oggi cambieremo completamente argomento, ma se volete andare a ripescare le trasmissioni precedenti andate sul sito web ondarossa.info, lì trovate tutte le nostre trasmissioni, le nostre le trovate andando sul palinsesto, cliccando su domenica e poi Le Dita nella Presa, ma già in home page trovate tutte le trasmissioni della radio sempre disponibili, se non in tempo reale quasi, quindi dateci un ascolto e naturalmente anche il player per ascoltare la diretta. Vi ricordiamo che in questo momento per ragioni ormai piuttosto ovvie non siamo negli studi di Via De Volsci 56, stiamo trasmettendo da remoto, come magari la qualità audio fa anche trasparire, e questo vuol dire che non potete chiamarci al telefono in tempo reale. Potete però scriverci per email a leditanellapresa@ondarossa.info, email che noi controlliamo, o anche a ondarossa@ondarossa.info, email che leggiamo ma non in diretta, ma comunque insomma diciamo i messaggi ci arrivano, quelli di insulti, quelli di apprezzamenti, e insomma, è sempre un piacere devo dire quando ne riceviamo del feedback da chi ci ascolta. E allora andiamo a iniziare la puntata, sfumiamo sulla sigla Electroshock che insomma da quando inizia la trasmissione, da sempre è stata la nostra sigla, con qualche poi riadattamento con l'aggiunta poi della clip della classe operaia va in paradiso all'inizio, arrivata un po' più tardi, ma ormai da qualche anno ci accompagna. E parliamo del primo argomento che abbiamo oggi, un argomento che ha a che fare, diciamo che guarda nello specifico italiano la faccenda della face recognition, a cui abbiamo dedicato spesso spazio perché è una tendenza tecnologica grossa e anche abbastanza inquietante.
Cioè tu stai dicendo che noi ne parliamo sempre perché è di tendenza, non perché siamo ripetitivi?
Perché di tendenza non l'avevo detto, per la verità non so se il riconoscimento facciale sia di tendenza, però sicuramente mi sembra un argomento che chi vuole dire che la cosa che ha fatto lui è molto figa la fa sempre, il riconoscimento facciale, tant'è che l'hanno usata anche per lo sblocco dello schermo. Secondo me l'unico motivo è perché genera un effetto di stuporone da parte di chi vede il telefono sbloccarsi solamente di fronte alla propria faccia, cioè non c'è un altro motivo.
Ok, e in particolare di che cosa parliamo? Parliamo di riconoscimento facciale applicato agli spostamenti, ai transiti.
Applicata ai transiti, perché per esempio il progetto di cui parleremo ha anche un collegamento con gli spostamenti di soldi, quindi diciamo per magari controllare traffici finanziari, che sono oggettivamente uno dei modi che il capitalismo utilizza per incrementare ancora sui profitti, ma ha soprattutto di transiti ben più inquietanti, ovvero il transito di persone lungo nello specifico lungo il Mar Mediterraneo. E così il Ministero dell'Interno ha ben pensato che su questo bisognava attivarsi, e come ci si può attivare, oltre che col dispiegamento già ben noto di un servizio a tutti gli effetti militare e molto esteso di controllo delle frontiere, anche utilizzando appunto il riconoscimento facciale. È una storia non nuovissima, ma che ha recentemente alcuni nuovi guizzi, quindi ripercorriamo dall'inizio grazie ad un articolo che prendiamo da IRPI Media. Si parla di riconoscimento facciale applicato al controllo delle frontiere in Europa già dal 2016. È stata una proposta venuta proprio dalla Commissione Europea, non se ne è mai fatto nulla, probabilmente anche perché nel 2019 la Fundamental Rights Agency, ovvero l'agenzia dedicata ai diritti fondamentali, esprime un parere negativo sulla faccenda. Ma cosa c'è di meglio del sovranismo in questi casi?
E certo, perché l'idea della Commissione Europea c'era, per quanto ci siano critiche da varie parti, comunque diciamo da noi la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia ha deciso di dotarsi di qualcosa di già pronto, cioè di comprarlo sostanzialmente, di comprare un sistema automatico per il riconoscimento delle immagini, che non è soltanto una descrizione ma anche proprio il nome del software, nel 2017 per la precisione.
Si chiama proprio SARI, che è Sistema Automatico Riconoscimento Immagini,
che sostanzialmente ha come scopo quello di osservare, fare il riconoscimento facciale delle persone in transito da dei vari punti di accesso, tipo i porti, aeroporti, eccetera, queste, e confrontarlo con un database in cui sono raccolte queste informazioni. Database che, diciamo, l'idea originale a livello europeo era di utilizzare un database che già esiste, l'Eurodac, che attualmente serve per raccogliere le impronte digitali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei migranti per riconoscerli, e che si voleva estendere appunto per anche gli altri dati biometrici, quindi incluso il riconoscimento del volto.
si voleva, e in realtà in parte è proprio stato fatto, nel senso che nel 2017 l'Italia ha acquistato sicuramente questo Sari Enterprise. Sinceramente non ho del tutto capito se ha comprato anche il suo fratello Sari Real Time. Mi sembra di capire che lo ha comprato ma poi non lo ha usato. Cosa cambia tra i due sistemi? Beh, cambia parecchio. Sono due compiti e due, diciamo, per quanto mi riguarda, inquietudini completamente diverse.
Perché uno, l'Enterprise, diciamo uno dei due, serve sostanzialmente a confrontare le facce riconosciute. Cioè è sostanzialmente un confronto, potremmo dire, off time. Cioè nel senso, tu acquisisci le informazioni e poi le confronti col tuo database e vedi se il soggetto X ha transitato oppure no. Oppure per riconoscere eventuali criminali, insomma questa è l'ottica del primo pezzo.
Sì, questo infatti ha già avuto anche un ok del garante della privacy. Con quale criterio? Con un criterio, diciamo, comunque discutibile, però una traccia di senso ce l'ha. Cioè dicevano, questa operazione viene già fatta, cioè quando arriva qualcuno, che cosa si fa? Si prende lo schedario, che attualmente semplicemente, diciamo, lo puoi sfogliare tipo per categorie, quindi potrai probabilmente scrivere, no, dei cenni su alcuni tratti somatici, quindi, no, quindi se ti sembra uomo o donna, se è moro, biondo, se questa persona...
Come si chiamava, come si chiamava quel gioco, indovina chi?
Indovina chi, esatto. Puoi fare l'indovina chi, in questo modo riduci un po' il corpus, metti l'età apparente, qualcosa del genere, e poi quelle che rimangono te le sfogli a mano. È un compito tedioso che già veniva fatto, e di conseguenza si è detto che un programma che automatizza lo stesso compito tedioso non crea un problema nuovo. Io su questo in realtà qualcosa da ridire ho, perché dipende sempre dalla scala con cui, cioè diciamo, automatizzare una cosa che prima è noiosa permette di farlo molto più spesso e, diciamo, gratis, tra virgolette.
E su insieme molto più grande.
Comunque questo è stato il ragionamento. Non è invece mai stata data né un diniego formale né un'approvazione formale per il sistema real time, che diciamo, la parola real time dice tutto in questo caso. Si tratta di poter, per esempio, quando si approccia ad una nave, immediatamente identificare, semplicemente inquadrandole, le persone che sono su quella nave, e immediatamente fornire le informazioni su quali sono le persone che lì sono a bordo. Quindi qualcosa di molto diverso. Il Ministero dell'Interno ha seguito un approccio pragmatico, secondo me, per poter portare avanti questo sviluppo. Ed è l'approccio, diciamo, basato sul parlare il giusto. Cioè, se il garante della privacy è quella cosa che potrebbe esprimere un parere contrario e questo potrebbe creare delle noie, la cosa più semplice è smettere di dare informazioni al garante della privacy, perché i due enti, il ministero e il garante, si sono scambiati corrispondenza per un po' di tempo, fino al 2018. Dopodiché le comunicazioni si sono interrotte, perché a quanto pare il ministero dell'interno ha fatto un po' di ostruzionismo, quindi, diciamo, manca un'analisi della privacy di questo sistema. Ma qui arriviamo all'elemento nuovo, cioè ad oggi quello che sappiamo dal ministero è che dicono di non aver mai implementato tutto ciò. Quindi, a prescindere dal parere del garante la privacy, che non è mai arrivato, il sistema non è implementato, se non che pochi mesi fa il ministero dell'interno ha fatto un bando di gara per estendere il quanto precedentemente acquistato, quindi probabilmente per non soltanto insistere e finalmente mettere in opera il Sari Real Time, ma forse anche estenderne le funzioni.
Sì, diciamo che è stato fatto un bando per un software, di un altro software di riconoscimento facciale, che probabilmente dovrebbe lavorare assieme a questo software di monitoraggio. Il tutto fatto nonostante, diciamo, le richieste del garante della privacy, perché nonostante le due cose possano sembrare simili, il progetto, il tipo di problema è completamente diverso. Infatti lo Sari Real Time è anche definito dallo stesso ministro dell'interno uno strumento tattico, Cioè non è un sistema appunto che serve per confrontare i dati acquisiti con un database, ma è un sistema che dovrebbe, che intervenendo al momento permette di diciamo organizzare operazioni come potrebbero essere quelle di intercettazioni, come potrebbero intercettazioni diciamo fisiche, non, come potrebbero essere appunto operazioni sul territorio sulla base delle informazioni prese al momento. Ora, per fare questa cosa, diciamo, è stato richiesto un finanziamento cospicuo, perché oltre a comprare un software di riconoscimento facciale, sta attingendo a uno strumento che è il Fondo di Sicurezza Interno, che diciamo ha una sua ben buona dotazione finanziaria, perché stiamo parlando di un fondo di 4 milioni di euro.
4 quindi, miliardi forse volevi dire.
4 miliardi è quello europeo, diciamo quello sì, che attualmente è stanziato in Italia per questo progetto, per questa cosa, diciamo, per il progetto all'interno del quale rientra questo, l'uso di questo software, è 4 milioni di euro. Quindi diciamo una cosa che comunque per un progetto volendo abbastanza limitato, perché si tratta di appunto operazioni di riconoscimento facciale, è assai, quindi si prevede che qualcosa faranno, non è uno stanziamento di fondi per aggiornare i server, ecco. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che probabilmente ancora non è entrata in funzione nella sue massime potenzialità e che si intende far entrare in funzione nella sua massima potenzialità. Su questa cosa, diciamo, pensando a chi ci stava nel Ministero dell'Interno nel 2018, possiamo anche capire perché si sono interrotte le comunicazioni, dato che il garante della privacy sollevava dubbi sull'uso in tempo reale di questo tipo di software.
Comunque, per fortuna poi sono arrivati i buoni, ed è forse per questo che a novembre 2020 hanno rilanciato ulteriormente su questo progetto.
Tra l'altro senza smettere di non rispondere.
E ci mancherebbe.
Quindi ora vediamo, succederà, diciamo, quello che sappiamo è che il Ministero dell'Interno del precedente governo aveva confermato che il sistema SAI Real Time non è mai stato implementato in ambito operativo, il che vuol dire che probabilmente comunque l'hanno testato, perché diciamo, per dirlo in così maniera così dettagliata, vuol dire che il test li hanno fatti, non è stato utilizzato veramente.
E fa anche pensare che quindi appunto quel budget così cospicuo probabilmente si riferisce ad altra strumentazione, non all'aspetto software. Qui quelle che sparo adesso sono tutte quante speculazioni, stiamo parlando dell'uso di droni che vanno in avanscoperta, prendono le immagini e immediatamente identificano chi c'è sopra magari una nave. Stiamo parlando delle bodycam, no, con cui quindi diciamo la polizia di fatto ha una specie di realtà aumentata con cui identifica le persone, non ne ho assolutamente idea, però sicuramente stiamo parlando di un progetto bello grosso su questo ambito.
È interessante che le informazioni su questo progetto sono state ottenute tramite il FOIA sostanzialmente, perché altrimenti non ci sarebbe, un progetto di cui non si hanno notizie chiare diciamo il ministero non ne parla dell'esistenza di questa cosa, soltanto tramite la FOIA sono riusciti a diciamo accedere a questi documenti.
Sì, come sempre, spesso noi i segnali all'esterno sono pochi, a meno che non c'è qualche fonte privilegiata. L'unica cosa che si sapeva è che c'era un appalto, ecco, no? Quella parte lì, esistono anche le gare segretate, ma non era
pubblico.
Questo il caso. Beh, esistono anche le gare segretate in questi ambiti, però diciamo non era questo il caso, non era questo tipo di appalto. Notate comunque che questo tipo di sistemi non soltanto in Europa sono stati bloccati, ma anche, non so se è la prima volta che dico questa cosa, non soltanto in Europa, ma anche in Inghilterra sono stati bloccati appalti simili qualche anno fa, perché il Dipartimento della Polizia di Inghilterra e Galles voleva essenzialmente lo stesso tipo di sistema, in realtà da usare ad uso interno. Occhio che prima l'abbiamo dimenticato di dire, l'uso interno di sistemi simili è stato già approvato dal garante della privacy, cosa che tra l'altro non lo so, a me sembra singolare.
Sì, perché diciamo che questa cosa, oltre ad essere occupata, noi abbiamo parlato essenzialmente per quanto riguarda la migrazione perché questo è il punto caldo del garante della privacy. Però in realtà questa cosa può essere, è stata già implementata per quanto riguarda le manifestazioni.
Eh sì, quindi, e quella diciamo, è stata approvata,
essendo,
tutto,
essendo, un problema, essendo un problema puramente interno, senza ordine pubblico, va bene, quello è tutto ok. Diciamo che, diciamo che appunto e questa è una cosa su cui è diciamo opportuno che si faccia chiarezza, perché l'utilizzo real time di questo software ha un'altissima probabilità di essere rigettato non appena si può concludere il processo presso il garante della privacy, processo che non si può concludere perché giustamente è il principio basilare di molte amministrazioni. Se tu non rispondi, passa il tempo e non ti succede niente. Quindi praticamente semplicemente il ministero ha smesso di rispondere, perché probabilmente anche loro sanno che se il processo giungesse a termine finirebbe con una proibizione di questo strumento.
Speriamo, e speriamo che non arrivi nemmeno troppo tardi, perché poi in mezzo ci sono sempre le vite delle persone. Insomma, un argomento piuttosto pesante, in realtà lo è anche il prossimo, ma volevo iniziare invece in maniera con una rubrica, direi, del gioco a premi. Quindi chiedo al nostro concorrente di prepararsi per la prossima domanda, e la domanda si basa sulla descrizione che adesso farò di un grafico. Cioè, essendo diciamo noi degli esperti tecnici, scienziati e tutto quanto, sappiamo descrivere i grafici alla radio.
Sappiamo fare due linee dritte e quattro punti in mezzo.
Esattamente. E allora ti descrivo un grafico che è fatto così. Sulla X ci sono degli orari, ok? Ci sono degli orari, la data è quella di ieri, e invece sulla Y ci sono delle percentuali. Allora qui la linea è più o meno orizzontale, intorno al 100%, fino diciamo alle 9 di mattina è proprio al 100%, poi diminuisce un po', alle 4 saremo al 90%, poi fa un picco alle 5, di nuovo 100% fisso dalle 5 alle 6, e poi cade repentinamente al 15%, per poi risalire piano piano e riprendersi alle 4 di mattina. Allora, caro sfidante, di cosa stiamo parlando?
E mi ha messo, caro presentatore, mi ha messo nei guai con l'ultima affermazione, perché se avesse detto 5 di mattina sarei stato certo che è la frequentazione dei bar in Italia in questo periodo.
Perché tu dici alle 9 di mattina
c'è un picco, perché giustamente il picco del caffè verso tra le 5 e le 6, poco prima della chiusura, le persone si accalcano per pigliarsi l'ultimo caffè o l'ultimo quello che vogliono al bar, poi c'è un crollo che va quasi a zero, non proprio a zero perché qualche bar è aperto, quelle delle stazioni e quelle degli aeroporti, e poi alle 5 di mattina si ricomincia. Però
ma io tutto alle 4.
È alle 4, allora non sono i bar.
E questo allora
o forse non siamo in Italia. Quale altro paese ha messo il lockdown sui bar però con apertura alle 4 del mattino?
Allora, questo non te lo so dire, ma ti posso dire che in Myanmar, dopo il colpo di Stato, le misure, diciamo, da parte della giunta militare contro la popolazione sono piuttosto pesanti, con interventi militari all'ordine del giorno, e anche, diciamo, i blocchi di internet sono piuttosto frequenti. Si è capito che, diciamo, chiaramente la giunta che ha preso il potere evidentemente o non ci ha pensato subito o non aveva magari le capacità di organizzare subito una risposta anche sul piano della comunicazione mediatica, e quindi ha risposto in maniera un po' disorganizzata. E che voi ci crediate o no, attualmente c'è il coprifuoco su internet, nel senso che in Myanmar l'internet non è né censurato sempre né aperto sempre, ma viene ci sono anche alcuni blocchi che ci sono sempre, ma sono pochi. Il grosso delle cose diventa bloccato dopo le 6 di pomeriggio e fino alla mattina.
Cioè praticamente c'è appunto il coprifuoco di internet. È interessante come hanno utilizzato più o meno lo stesso periodo del nostro coprifuoco per bar e ristoranti.
Voi potreste chiedervi, ma alla fine a che serve, no? Se uno vuole accedere a un'informazione, oppure no, divulgare la sua notizia, cioè lo fa uguale, tranne che magari lo fa la mattina dopo, però come fa questo a risolvere il problema? Del resto, anche nel caso del caffè e dell'aperitivo, il problema comunque non incontra soluzione, ecco.
Però noi possiamo anche fare un'illazione su perché sono stati scelti questi orari, perché in realtà è vero che le due cose,
anche il virus causa il 5G e quindi loro per ridurre il virus devono ridurre anche il 5G, altrimenti
a parte che dubito che abbiano il 5G in Myanmar, comunque
non sapere.
Comunque probabilmente, diciamo, questo potrebbe essere se estendi dal 5G a tutte le trasmissioni in rete, probabilmente può essere una teoria. Un'altra teoria può essere che c'è una sorgente comune che nella scelta di questi orari. E diciamo, mi sento di fare un'illazione su questa cosa, che è completamente un'illazione perché ovviamente non abbiamo prove e sono due cose ovviamente di un ordine di grandezza diverso. La stiamo parlando di una giunta militare che sostanzialmente ha abbattuto lo Stato, diciamo, la democrazia, che per quanto parziale, molto parziale, comunque in un certo senso c'era. Probabilmente l'origine può essere rintracciata nella necessità di mantenere attive le attività, il business, le attività diciamo lavorative, perché esattamente come noi, da noi il coprifuoco c'è perché di sera non hai niente da fare, mentre di mattina puoi andare a comprare nei negozi oppure a lavorare, eccetera. La stessa cosa vale nel Myanmar, e ormai un sacco di lavori si fanno tramite la rete.
Sì, ma questo l'abbiamo visto anche del rapporto, come dire, dei governi che censurano con la produttività. Ci è capitato spesso di incontrarlo, perché comunque i governi che decidono di tagliare sempre più cose per motivi di controllo politico perdono però produttività, perché alle aziende comunque internet gli serve, e sì, alla fine in fondo gli serve anche il New York Times, no? O comunque l'accesso a quotidiani o ad altri sistemi, magari a social network e cose del genere. E quindi sì, probabilmente il motivo potrebbe essere anche questo, forse anche perché non hanno ancora, cioè, speriamo non l'abbiano mai, la capacità di filtrare cosa sì e cosa no, e invece gli viene abbastanza semplice aprire tutto e chiudere tutto, no? E quindi
sì, diciamo che l'unica cosa un pochettino più focalizzata che hanno fatto è stato bloccare Wikipedia, perché non si sappia che sta succedendo fuori dal Myanmar, e poi restringere l'uso dei social, per esempio Facebook, Instagram, WhatsApp, soltanto al provider di Stato, in maniera tale che probabilmente potrà fornire i dati di chi posta le informazioni in maniera, diciamo, abbastanza pronta. Poi per il resto, diciamo, probabilmente non riescono a fare qualcosa di più sofisticato e hanno optato per questo sistema che preserva la connettività, la connessione a internet del paese nelle ore lavorative, ma sostanzialmente la rende minimale al di fuori delle ore lavorative.
Beh, a questo punto che ne pensi di uno stacco musicale?
Ma sì, però prima volevo dire l'ultima cosa su questa cosa del Myanmar, che è una cosa che mi ha fatto anche ridere, che è quella dei televisori.
I televisori, cioè?
Cioè che praticamente, come sapete ormai, molti televisori sono smart TV, come da noi, anche da loro, che spesso si connettono in rete. Ora, praticamente, in Myanmar dall'11 febbraio le smart TV hanno cominciato a produrre caratteri cinesi senza senso sullo schermo. Questo è un fenomeno che era stato già riportato ed è sostanzialmente un effetto collaterale della restrizione all'accesso dei server. Quindi praticamente non si riescono a caricare il televisore connesso in rete, non riesce a caricare i font e le icone, e comincia a buttare fuori soprattutto quelli LG e quelli Samsung, a buttare fuori i caratteri in cinese.
Suppongo senza che questo senso. Sia, non so, sparo un po' a caso, perché diciamo esistono molti font che in realtà vengono utilizzati come se fossero delle... cioè come se fossero delle immagini, quindi qualcuno fa un font in cui magari non lo so, tipo la A è un cuore e la B è una cuffia e, allora aspettate che, ah no va bene e, allora ecco, se qualcuno magari no, doveva fare l'icona, non lo so, l'icona di un telecomando e l'icona di un telecomando corrispondeva al carattere, a un tal carattere cinese, ma poi il font smette di funzionare a causa del blocco di internet, sul televisore viene visualizzato un carattere cinese. Io ho immaginato che questo potesse essere il motivo per cui quando scompare un font ti trovi un carattere cinese mentre prima non c'era. Non ho assolutamente nessuna prova che questo sia il concetto, però tant'è. Se non che però la comparsa di caratteri cinesi durante un colpo di Stato in Birmania non è che proprio lascia tutti quanti indifferenti, specie visto che la spiegazione tecnica in effetti non era intuitiva. E quindi molte persone hanno pensato che la comparsa di caratteri cinesi, che suppongo in Myanmar non penso sia una lingua comune il cinese, no? Però io di geografia sono nettamente più negato rispetto a te, quindi ti chiedo conferma, secondo me il birmano non parla cinese.
No, il cinese non è una lingua comune, finalmente alla Thailandia sì, in Myanmar di meno, a meno delle zone proprio interne che sono quelle più al confine con la Cina. Comunque il birmano è una lingua che non completamente diversa, sia come, cioè, non come origine, no, è una lingua che è vagamente simile al cinese, ma come modo di scrittura è un modo di scrittura completamente diverso, perché è un modo di scrittura derivato dalle lingue indiane, non da quelle cinesi, quindi è una scrittura diciamo tipo quella indiana, ecco.
Quindi immagino che la persona che si è vista davanti ai caratteri cinesi ha reagito come avrei reagito io, e cioè per me i caratteri cinesi sono caratteri a caso, cioè non ho assente idea, proprio, ma nemmeno vaga, cioè mentre svedo il cirillico posso far finta di leggerlo e poi puntualmente fallisco, cinese è... sono, cioè, non ci capisco nulla e quindi hanno magari molte persone potuto pensare che questo avesse un nesso con l'appoggio magari cinese al colpo di Stato che non escluderei, ma in questo caso non c'entra nulla.
Esatto, a questo punto possiamo procedere come suppongo proponevi tu con una pausa musicale.
Sì, pausa musicale molto breve, da tema di Smart TV, Smarter Than You dei Undertones. I'm a little intellectual, someone who knows it all. I can feel some special, you can feel my New York on my doll. My doll. Someone who knows it all. I could be your summer special. You could be my New York on my doll. My doll. My doll. Smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you? Smart on you, smart on you. Can't you see I'm a human calculator. 5, 5 and 5 is 10. I'll kiss you or call you later, 'cause I wanna see you again. I wanna see you again. See you again. Smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you? Smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you? Smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you? Smart on you. L'avevo detta che sarebbe stata breve,
Mi hai colpito alla sprovvista.
Sì, in realtà sono entrato, mi sa, prima della vera fine della canzone, ma vabbè, abbiamo fatto di peggio, diciamo, nella regia casalinga. E quindi passiamo al prossimo punto della scaletta, che è in realtà, diciamo, un argomento di cui abbiamo anche questa volta già parlato in precedenza. Abbiamo dei piccoli aggiornamenti, infatti forse ricorderete il caso di Timnit Gebru, ricercatrice a Google, ricercatrice nell'unità interna che si occupa di etica nell'intelligenza artificiale, una ricercatrice nera, il che già, insomma, va detto perché non è per niente banale. E tra l'altro, insomma, proprio la mancanza di diversità, quando non le pratiche di razzismo sistemico all'interno del mondo della ricerca, e in particolar modo come effetto delle ricerche sull'intelligenza artificiale, sono un problema molto grosso di cui lei si stava occupando. E è per questo suo interessamento, forse troppo interessamento, alla fine è stata licenziata da Google. Se non sapete di cosa stiamo parlando, a parte che ovviamente di notizie in rete ce ne trovano tante, c'è anche la nostra puntata in cui ne parlavamo. E vuoi darci degli aggiornamenti su cosa è successo ad altre sue colleghe nello stesso settore di Google?
Ma diciamo più che altro una sua collega. Allora, diciamo che in realtà io non ho capito se Google, approfittando del caso di Timnit Gebru, oppure diciamo in conseguenza di questo fatto, comunque sta sostanzialmente riorganizzando i suoi team che si occupa di intelligenza artificiale, in particolare questo team che è quello dell'etica nell'intelligenza artificiale. E sostanzialmente sono stati fatti, diciamo, cambiamenti dei responsabili, il tutto, diciamo, è stato, le persone che lavorano in questo team hanno pure pubblicato una lettera aperta in cui hanno precisato che queste cose sono tutte state fatte all'insaputa del team, quindi sostanzialmente appunto c'è stata una sostituzione dei responsabili del team, e c'è stato un altro licenziamento di un'altra persona meno famosa della Gebru, che sarebbe come si chiama?
Mitchell.
Il nome mi sono perso. Michelle?
Non mi ricordo. No, forse Michelle. No, forse si mette un errore perché è simile al cognome. Niente.
Margaret Mitchell.
Ah, ecco, mi ricordavo la M.
Margaret Mitchell era anche lei un come si dice, un responsabile, diciamo, come la Timnit Gebru, di questo team di etica nell'intelligenza artificiale, e anche lei è stata licenziata. Il motivo è diverso da quello della Gebru. La Gebru è stata licenziata perché aveva mandato un paper nonostante il parere negativo, diciamo, dei suoi capi, laddove però il parere negativo non era stato dato chiaramente,
cioè era stato chiaramente, ma non era stato motivato opportunamente come la Gebru invece pretendeva.
Sì, adesso è stato detto no, non lo può mandare, ma non era stato chiarito come, per quale motivo. E qua invece si tratta di un problema, violazione delle regole, perché sostanzialmente questa Margaret Mitchell aveva utilizzato uno script automatico per cercare nelle mail allo scopo di trovare delle evidenze di un'eventuale discriminazione della sua collega Timnit Gebru.
E questo, a quanto pare, è vietato da delle linee guida interne. Tra l'altro, una cosa secondo me stranissima, cioè tu non puoi usare uno script per cercarti le email.
Ma tra l'altro a quanto pare erano le sue email. Dico, capisco se avesse cercato le email di qualcun altro, però a quanto pare sembrano essere soltanto le sue email.
Comunque sia, diciamo che che la linea guida fosse ragionevole oppure no, la cosa è evidentemente pretestuosa, perché perché diciamo se anche davvero quello che aveva fatto era un problema, se poteva arrivare a provvedimenti interni, a semplici richiami. Invece a gennaio le è stato bloccato l'accesso a tutte quante i, come si chiama, i servizi aziendali, quindi fondamentalmente alla sua email e ad altri dati che aveva, e dopo parecchio tempo si sono presi per valutare la sua posizione, l'hanno licenziata per aver violato il codice di condotta di Google, ma sostanzialmente per aver difeso la Gebru. E quindi insomma questa è la situazione dentro Google. Ricordiamo che il lavoro e la tecnologia ce lo provano continuamente a vendere come il lavoro da sogni in cui chiunque vorrebbe ritrovarsi, perché si gioca a ping pong e puoi fare quello che vuoi, e insomma, e non è che sicuramente stiamo sostenendo che sia comparabile alla miniera, ma insomma ha quantomeno un po' di contraddizioni che si porta dietro. Se le porta dietro perché il motivo per cui le aziende ti possono trattare bene economicamente è che sono ricche, e sono ricche non per caso, cioè sono ricche perché stanno in delle logiche di mercato e di sistema che evidentemente seguono.
Ok, quindi diciamo che a questo punto possiamo passare avanti alla prossima notizia, che riguarda anche qua una cosa in cui forse diciamo possiamo dire che c'entra l'intelligenza artificiale, ma sicuramente non in maniera etica.
No, direi di no.
Sì, perché stiamo parlando di un caso interessante, io oserei dire una grandissima idea, onestamente devo dire.
Guarda, che... a me fa veramente, mi fa male il cuore dirlo, ma sì, devo dire che chi l'ha fatto, cioè, ha proprio capito un trick in più.
Sì, perché chi l'ha fatto è un poliziotto di Beverly Hills. Praticamente che cosa è successo? Un attivista di Los Angeles che è stato multato e ha deciso sostanzialmente di andare a chiedere alla polizia come si chiamano, i footprint della
la registrazione
delle registrazioni
con la, perché in America, forse non dappertutto in America, ma quantomeno lì evidentemente
a Los Angeles.
Sì, infatti è una delle zone con maggior uso di tecnologia al servizio della polizia. I poliziotti hanno una telecamera addosso che ti riprende, e quindi diciamo l'evidenza della multa che ti fanno è un filmato. Tranne che non è che te lo consegnano insieme alla multa, ma lui è andato, siccome sosteneva che la multa che avevano fatto non era giusta, è andato a dirgli: allora datemi il filmato.
Esatto, per vedere. Allora, quello che è successo, allora, questo tizio era appunto diciamo un attivista, era uno di quel tipi di attivisti che pubblicano molto su Instagram, cioè lui faceva sostanzialmente reportage su Instagram, come abituato a fare. Ovviamente quando è andato alla polizia aveva acceso il suo streaming, e di conseguenza praticamente c'è un video in cui si vede che cosa gli è successo. Praticamente inizialmente la conversazione è perfettamente normale, molto cortese. Appena la gente si accorge che lui stava riprendendo, gli ha chiesto qua, diciamo, se lui stava streamando, diciamo, direttamente, che la risposta era sì, e che quindi c'erano persone che lo stavano vedendo. Allora ha fatto una cosa apparentemente incomprensibile, cioè ha preso il cellulare, ha smesso di parlare, ha smesso di rispondere, dopodiché ha preso il cellulare, ha alzato il volume e ha cominciato a a mandare a tutto volume dal cellulare un audio musicale, in maniera tale che quest'audio fosse registrato che coprisse le voci e fosse registrato dalla telecamera, dal microfono dell'attivista.
E qui a me davvero dispiace dirlo, ma qui c'è del genio, perché la persona in questione, o qualcuno che gliel'aveva suggerito, ma comunque ha messo in atto una tattica. Che cosa usa dalla sua parte? Diciamo, evidentemente qui il poliziotto non voleva essere ripreso, ed evidentemente era abbastanza furbo da capire che litigare con una persona perché ti sta riprendendo, se te la puoi risparmiare è meglio, perché
soprattutto se poi si tratta di uno che ha circa 300.000 followers su Instagram e che è famoso per fare appunto riprese di carattere sociale, quindi diciamo ti butti contro una montagna di persone che stanno molto attente a queste cose.
Esatto, e allora lui che cosa ha fatto? Ha fatto partire un pezzo di musica su cui con molta probabilità c'è il copyright. E che cosa fanno tutte sostanzialmente le piattaforme di streaming appena mandi un audio di prova in cui c'è del materiale coperto da copyright? Ti bloccano il video. Cioè tu non puoi mandare un audio dove c'è del copyright. Tra l'altro io, piccola curiosità, io non avevo mai nemmeno sospettato che questa cosa ci fosse, quindi una volta dovevo fare una prova di come funzionava una piattaforma di streaming video e mi faceva fatica attaccare la webcam, quindi ho preso un film che c'avevo e l'ho provato a mandare, e dopo 4 secondi i titoli di testa me l'avevano già segato dicendo che questa cosa non la potevo fare perché mi avevano riconosciuto il copyright.
Tu sei un attivista alle prime armi, mi spiace. I poliziotti sì. di Los Angeles ti superano senza problemi.
No, io ero chiaramente, nel senso, il nerd degli anni 90 coi sandali in quella situazione. Non c'è proprio dubbio che abbia fatto la figura dello scemo tra me e la macchina dall'altro lato, ma fatto sta che, insomma, se non lo sapevate, sapetelo, queste piattaforme ci sono praticamente dappertutto, funzionano, cioè ti riconoscono quando c'è un audio coperto da copyright e prendono provvedimenti che quantomeno includono il bloccare quello che sta andando in onda. E così di fatto il poliziotto è riuscito nel suo scopo di bloccare il video, che era esattamente il suo scopo, e questo, non lo so, è insomma un uso comunque molto originale, ma ci dice anche molto di cosa vogliono dire tutti quanti questi sistemi molto complicati, per cui no, cioè, la protezione del copyright vuol dire anche che tu hai un oggetto che fa le dirette, sì, ma le fa fino a un certo punto, perché ha internamente un sistema di filtro che blocca di fatto tutto ciò che è inappropriato, perché poi adesso blocca il copyright, ma chi dice che non bisognerebbe anche proibire la violenza su Instagram? Però se io volevo proprio prendere fare una ripresa per tutelarmi in caso di violenza, mi serve pure, no, mandare in onda la violenza, sennò che stavo a fa?
A questo punto ci andrebbe la solita paternale sull'utilizzo per fare attivismo delle piattaforme proprietarie dei big, eccetera eccetera, però ce la risparmiamo perché sennò finiamo alle 20, finiamo domani, quindi ve la risparmiamo, l'abbiamo detto tante volte, la sapete, volete continuare a usare Instagram, prego, funziona così.
Beh, va anche detto una cosa aggiuntiva però qui, che diciamo il caso di va bene, riprendo il video e poi lo carico dopo, è fattibile anche con strumenti più autogestiti o comunque più conviviali, però non ha la stessa efficacia, no? Perché, cioè, banalmente, se poi il cellulare me lo rubano, quelli io sono rimasto fregato. La diretta streaming ha un grande potenziale ed è tecnicamente costosissima, cioè è una roba molto molto antipatica da tener su, no? E se dovessimo collettivamente gestire piattaforme per fare streaming video seguiti da migliaia di persone, dovremmo prepararci a belle collette per raccogliere soldi, quindi anche questo va detto. Alcune tecnologie sono poco alla portata di gruppi piccoli che non si nutrono che non fanno enormi profitti su voi stessi.
Ok, a questo punto diciamo possiamo passare avanti e cambiamo completamente argomento. Cioè, finora abbiamo parlato di cose che riguardavano appunto, alla fine era tutto collegato con la privacy, con il riconoscimento, con l'intelligenza artificiale applicata a queste cose.
Possiamo dirlo, sciocchezze. lei, cioè, rispetto all'obiettivo numero uno, no? Il controllo del mondo, che insomma, è elemento fondamentale.
Il controllo del mondo è una cosa decisamente superiore, e voi pensate che in realtà non ci sta lavorando nessuno, oppure che tutti quelli che ci stanno lavorando in realtà sono dei pazzi che non ci riusciranno, perché è ovviamente irraggiungibile. Però questi futuri distopici, anche se non si realizzano così d'amblè con come si vede in alcuni film, in realtà i loro piccoli passettini li stanno facendo. In particolare, avete presente tutti quei film, romanzi, diciamo, dal cyberpunk alla distopia futura, in cui le aziende alla fine controllano sostanzialmente il governo, o sono il governo?
Tipo così, però con il governo locale. Esatto. Stiamo parlando del Nevada. Il Nevada, ecco, lo stato in cui principalmente c'è Las Vegas, sicuramente anche molte altre cose, però insomma, se non sapevate nemmeno che Las Vegas era il Nevada, allora vi basta questa di informazione e siete già più eruditi sul quali sono le caratteristiche del Nevada. Nel Nevada, insomma, ci sono delle aziende che vogliono investire con delle tecnologie particolarmente nuove, e chiaramente, nel senso, se uno ha una tecnologia che porta, che come ogni tecnologia promette di portare bilioni di posti di lavoro, perché non chiedere al governo qualche, insomma, qualche facilitazione, no? Qualche sconticino.
Soprattutto quando c'è un governo che è ben felice di fornire sconticini, agevolazioni e facilitazioni. Anche perché se ti capita di essere al governo in Nevada, Nevada, diciamo, a dispetto del nome, in realtà è sostanzialmente uno stato praticamente desertico, dove le due città principali, che sono Las Vegas e Reno, sono praticamente vicinissime al confine con la California, e quindi in un angolino dello stato, il resto è tutto vuoto, o quasi vuoto, diciamo. Se tu c'hai tutto questo spazio e tutta questa voglia di imprenditoria e di business, il fatto che sia lo stato con Las Vegas, quello che si è inventato i matrimoni di Las Vegas, quello che si è inventato il business del gioco d'azzardo, e tutte le cose strane che ci sono a Las Vegas, diciamo, sono anche perché l'amministrazione del Nevada ha consentito cose che, diciamo, se succedevano negli stati quelli della Bible Belt, tipo il Mississippi, sarebbero stati una serie di infarti a tutti i governanti se avessero concesso queste cose. E il Nevada invece è felice di fare questa cosa, perché così attira investimenti. Uno dei principali investitori in Nevada, che ha approfittato di tante liberalizzazioni, potremmo chiamarle, estendendo un po' il termine che si usa da noi, ma comunque del fatto che il Nevada è molto favorevole a fare quello che le aziende gli chiedono, è ovviamente Tesla. Ora Tesla, diciamo,
Tesla no, lui, cioè Elon Musk,
sì, diciamo, se Tesla voleva conquistare il mondo ed è a dispetto di quello che si dice ancora vivo che ci sta provando, probabilmente si merita di conquistarlo.
E parla coi marziani.
Parla con i marziani, no, però stiamo parlando di Elon Musk, che è uno, diciamo, nessun imprenditore ha scritto nella proprio curriculum, oppure nell'atto di costituzione della società, come obiettivi di conquistare il mondo. Però sicuramente Elon Musk, se uno dovesse dire chi è che vuole conquistare il mondo tra questi super ricchi che controllano queste mega aziende, probabilmente Elon Musk è quello più vicino.
E da cosa si vuole partire? Quindi, tornando a noi, sappiamo che spesso quello che le aziende cercano di barattare sono favori tipicamente di tipo fiscale, o magari economico, anche di altro genere, certo, economico, sulla possibilità di fare alcuni tipi di investimenti, manovre, cose del genere.
Ma soprattutto, questa è una cosa di cui si parla per ora in Italia tantissimo, cercano di andare veloci sulla burocrazia, perché non vogliono che delle amministrazioni, che sia essere bloccati dalle amministrazioni. Ora, siccome ci sono tanti livelli di amministrazione, è vero, tutti non li posso eliminare, però magari qualcuno sì. Ed è questo che hanno chiesto, ed è questo che c'è una è previsto in una legge del Nevada che non è stata ancora approvata, però è stata proposta, che sostanzialmente un'azienda che investe abbastanza e investe non diciamo solo soldi in un posto mischiato con altri, ma investe in una zona geografica, in una zona geografica determinata, investendo tanti soldi e occupando tanto spazio.
Questa in una zona non precedentemente abitata.
In una zona non precedentemente abitata. E questa azienda si può costituire sostanzialmente in una forma di governo locale. Ta-da!
E quindi diventa all'inizio, diciamo, nella proposta iniziale dovrebbe diventare come se fosse tipo un municipio, un comune,
sì,
quindi sarebbe comunque sotto il governo, perché in genere in America cioè il governo federale, gli stati, le contee, che se vogliamo possiamo dire che sono le nostre province, e poi i comuni, ma non tutto il territorio è comunale, vabbè. Poi invece qui si dice, quindi all'inizio facciamo che siete tipo dei comuni, quindi vi riferite, il primo capo sopra di voi è il governatore della contea, però valutiamo anche l'idea di fare che voi avete proprio come se fosse delle contee vostre, quindi sopra di voi c'è solamente lo Stato e poi il governo federale.
Sì, nel draft della legge si dice chiaramente che queste zone, l'azienda sostanzialmente avrebbe, cioè sarebbero governate da dei supervisori che sarebbero nominati dall'azienda, nel senso non c'è scritto che sia nominato, però c'è scritto che le aziende manterrebbero un significativo controllo sull'appartenenza di questi supervisori, quindi sostanzialmente forse non sono ufficialmente nominati dall'azienda, però comunque sono probabilmente nominati dal governatore su suggerimento o una qualche altra forma di questo tipo. Le aziende si devono impegnare contemporaneamente, acquisiscono il diritto non solo a svolgere il proprio business, ma anche a governare quella zona, fornendo tutti i servizi che avrebbe una contea, tra cui anche avrebbero la facoltà di imporre tasse, ovviamente tasse locali, di impiantare scuole e di impiantare tribunali, che è una cosa molto interessante, perché sostanzialmente tutte queste sono cose che noi colleghiamo sostanzialmente allo Stato, forse diciamo le scuole in una società come quella americana, che diciamo ha un alto tasso di scuole private, diciamo potrebbe essere visto come forse la cosa meno collegata allo Stato, ma imporre tasse.
Le scuole comunali non stupiscono.
Sì, le scuole aziendali invece sì, le scuole comunali aziendali invece sì. Diciamo, le facoltà di imporre tasse e di gestire i tribunali, diciamo, non si era mai proposta un privato la facoltà di fare queste cose.
Comunque, quindi, se questo vi fa tremare, vi fa pensare magari alle peggiori cose, io vi voglio rassicurare, perché questa iniziativa, che magari vi può sembrare anche negativa, però è riservata solamente alle aziende che lavorano in specifici settori, che sono la blockchain, le tecnologie autonome, l'internet delle cose, la robotica, l'intelligenza artificiale, il wireless, la biometrica e le fonti di energia rinnovabile, quindi cioè, comunque cose belle, e quindi questo ci tranquillizza.
Esatto, non è che tu semplicemente ti fai un enorme parcheggio di camion e acquisisci la facoltà di imporre tasse, no, non ci vuole così, devi lavorare su questi business, come dire, figli, quelli di moda, ecco. È interessante notare, se guardate, che sono tutte cose che sono legate alle aziende rampanti di questo periodo, tra cui anche la principale cliente del Nevada, che è appunto cliente, non so quanto, non so chi sia il cliente di chi, però per esempio la Tesla ci ricadrebbe benissimo. La richiesta da parte dello Stato del Nevada per avere questi privilegi è un investimento di iniziale di 250 milioni di dollari, che se ci fate caso non è neanche tantissimo, e più $1 miliardo di dollari da investire nei successi entro 10 anni. Quindi comunque alla fine 1,250 miliardi è quello che viene chiesto, quindi in realtà non è una cifra enorme. Quello che è enorme è la zona che l'azienda deve l'azienda deve impegnarsi a fare sviluppare con i suoi investimenti, che è una zona di 200 km quadrati che deve essere terra disabitata, non sviluppata, separata da qualunque città e che non fa parte di nessuna zona di investimento di altro tipo. Cioè non puoi pigliare, se hai una zona che, in cui c'è già un investimento in corso, non puoi pigliare quella zona dici e la trasformi in una zona speciale. Deve essere
vabbè, il mito della frontiera, dai. Il cioè, primo che arriva in un pezzo di deserto, c'è un fucile, è suo.
Esatto, più o meno questa cosa. C'è da dire, le aziende a dispetto dell'investimento, che se ci considera che è considerata un po' più di $1 miliardo, alla fine per aziende grosse non è una cifra impossibile da raggiungere. Quello che diciamo è difficile è la dimensione. Considerate che 200 km quadrati è un po' meno della dimensione dell'isola d'Elba. Quindi comunque stiamo parlando e devono essere cose di una certa dimensione, non stiamo parlando che appunto ti fai il tuo mega impianto, cioè la Fiat a Pomigliano d'Arco non potrebbe farsi la sua Contea indipendente, per intendersi. Comunque questo diciamo, io ritengo che questo sia forse uno dei passi, per quanto non sia proprio propriamente tecnologico, sia uno dei passi avanti più importanti verso le distopie che abbiamo visto in tanti film o romanzi.
E invece sempre a proposito di cose già viste in film o romanzi, la Microsoft ha cercato di fare un nuovo brevetto. Dei brevetti di software vi abbiamo parlato varie volte, perché diciamo che sono in quel punto magnifico di incontro tra il temibile e il ridicolo, perché essenzialmente si può brevettare la qualunque, il che fa e diciamo poi di fatto esigere un brevetto è qualcosa che non viene fatto quasi mai, se non tra grandi aziende per prendersi a bastonate, il che diciamo rende la cosa, come dire, inquietante, ma diciamo quel tipo di inquietudine che poi in fondo non si manifesta mai, no? Cioè, non è mai successo che qualcuno, siccome va a brevettare il doppio clic, poi proibiva a tutti quanti gli altri di fare doppio clic. E quindi diciamo, ne possiamo ridere anche un po' allegramente, anche se sarebbero un argomento serio. E alla Microsoft è stato riconosciuto un brevetto che gli permette di fare un chatbot, cioè quindi un chatbot è un robot di chat, una cosa con cui parlare in una chat scritta e che ti risponde come fosse un umano, pur non essendolo.
Se ci fate caso, in molti siti di banche o delle compagnie aeree o Microsoft Word, ah sì, vero, come si chiamava quella fastidiosissima quella cosa,
si chiamava Clippy, e i siti che trovate che hanno il chatbot hanno la stessa efficacia di Clippy sostanzialmente, cioè, nella mia esperienza.
Io Clippy lo usavo come modo per diffondere Open Office,
che capisco,
che non
certo.
C'era Clippy. Allora, comunque, diciamo, un chatbot è una cosa di questo tipo. Ma dove sta la novità, quindi?
Che questo però lo potete fare, non, che non so, il classico chatbot magari ti risponde appunto, no? Tu vai sul sito della compagnia di assicurazioni e scrivi tipo assicurazione motorino più economica, e quello, no, ti mostra il loro piano per quelle più economiche per i motorini.
E quello ti esposta il loro piano per le assicurazioni della vita normalmente.
Esatto, però puoi almeno illudervi del fatto che lui ci provi a darvi le cose giuste. Questo invece ti permette di interagire, cioè, con qualcuno che simula una persona morta, cioè quello era raccoglie i dati di una persona morta e in base a quei dati ti può scrivere, diciamo, tipo come ti scriverebbe quella persona. Insomma, l'avete visto Black Mirror? Quello, la prima stagione di Black Mirror è la stessa cosa. Infatti mi chiedo se si può fare un brevetto anche quando c'è un film che chiaramente già ha coperto l'innovazione.
Vuoi che non lo sappiano alla Microsoft che fanno brevetti da 50 anni e che si saranno pure comprati l'ufficio brevetti, giusto per dire una malignità?
Comunque, tra l'altro c'è scritto che come dire, la persona che il bot interpreta può essere una persona viva, morta, un amico, un parente, ma anche una celebrità, quindi questo vi permetterà di, non lo so, di parlare con De Niro, o una figura storica. Avete sempre voluto parlare con Re Artù? Da domani potrete scrivergli su WhatsApp,
chattare con Re Artù.
O anche con persone a caso qualsiasi, ok? Quindi molto bello, la tecnologia sorride a quelli come noi e così andiamo alla prossima innovazione, niente male, questa, ecco perché diciamo questa, come dire, ne capisco la vendibilità, però mi fa principalmente ridere. La prossima invece si capisce molto bene cosa ci vogliono fare, parliamo di Spotify.
Ed è sempre un brevetto, diciamo, anche qua un brevetto che non sappiamo, ovviamente essendo un brevetto una cosa che Spotify si è riservata, non sappiamo se lo implementerà mai, ma stavolta mi sa che questa verrà implementata.
Ma sì, anche perché non sembra poi infattibile. Cos'è che vuole fare? L'idea è dire, va bene, ma le persone ascoltano delle cose da me, ma se io potessi sapere cosa stanno facendo le persone nel frattempo, io potrei capire di più di a quali situazioni questa musica è appropriata. Ok, quindi per esempio se, che ne so, uno usa in una sala d'aspetto, la sala d'aspetto del dentista, no, magari mette soprattutto brani di certi autori, allora vorrà dire che quello è un brano adatto per certe situazioni, oppure stessa cosa può succedere, che, non lo so, con la musica che le persone si mettono quando vanno a correre con lo skateboard. A te ti piace metterti la musica con, non lo so, con delle cose che ti fomentano. Allora, se io posso capire quello che le persone fanno, poi posso dargli delle raccomandazioni migliori. E questa è l'idea. Basandosi su cosa vuole fare tutto ciò? Basandosi sul microfono. Cioè, voi ascoltate Spotify e, come nella storia infinita, Spotify ascolta voi. E niente, diciamo, quindi i brevetti come sempre sono un po' vaghi, quindi diciamo da una parte nominano delle cose quasi ovvie, ovvero dire io ti raccomando della musica anche basandomi su fatti come l'età, il genere, e questo diciamo mi aspettavo che già succedesse sinceramente.
Sì, ma in realtà se noi andiamo a guardare ad altre compagnie, ad altri diciamo device come potrebbero essere Alexa o altri sistemi simili, Google Home eccetera, probabilmente questa cosa viene già fatta. La questione è che bisognerebbe andare a vedere nel brevetto esattamente cosa c'è scritto, perché questi, diciamo, gli avvocati che sono i maghi dei brevetti, che in realtà tutti questi brevetti molte compagnie li richiedono per poter avere un loro brevetto ed evitare di essere citati da altri perché hanno una cosa abbastanza simile, quindi probabilmente qua si sono infilati all'interno delle maglie degli altri brevetti già esistenti per chiedere qualcosa che è specifico per voi, specie per Spotify, tipo qui parla di estrazione di intonazione, ritmo eccetera, probabilmente come si chiama, che so, Alexa probabilmente questa cosa non la fa.
Così, esatto, qui parla di stato emotivo, quindi in questo momento capire se sono nervoso o di fretta, no? O parlo come uno che ha il mal di testa, no? E quindi dico a Spotify di mettermi della musica con il tono di chi è veramente stanchissimo, o anche sull'accento, accento che devo dire in questo caso a me è sembrato soprattutto un proxy, no, una misura che ne rappresenta un'altra, un proxy per la razza o comunque per la provenienza, perché è un altro modo per poter dire come faccio a riconoscere chi è di origini sudamericane. Beh, possiamo anche dire e quindi poi dico come faccio a rifilare musica che gli piace a quelli che che vengono dal Sud America, beh, ma noi possiamo anche fare le misure basate sull'accento e notare, no, un certo partner nella voce che in pratica è tipico delle persone sudamericane, e così no, offrire della musica che è razzialmente filtrata. Insomma, queste le idee di Spotify, quindi basarle sia su tratti del nostro stato d'animo o della nostra identità, ma anche su cose che sente in quel momento vicino a noi. Quindi, per esempio, c'è il rumore del traffico, ci sarà musica adatta a gente che sta nel traffico, che non ho idea di quale sia, ma Spotify sicuramente sì.
Va bene, dopo Spotify direi che possiamo fare un colpo di musica di sì, intermezzo.
Mi sembra ideale come passaggio, e quindi vai con Selector. Così sono le 22 13, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e questa è l'edita nella presa. Stiamo facendo una frittura mista, no? Direi che le nostre trasmissioni si possono agilmente distinguere tra monografie di durata infinita su un singolo argomento o trasmissioni di durata infinita su molti argomenti. E, dopo questo così, approccio tassonomico che vi aiuterà a comprendere meglio le dita nella presa, vogliamo raccontarvi di, non so se si è capito, noi prendiamo ciclicamente, raccogliamo notizie, le mettiamo da una parte, poi non ne parliamo mai e poi a un certo punto diciamo oh, ma c'erano un sacco di notizie arretrate di cui non parliamo mai, prima o poi dovremo parlarne, oggi è quel giorno. E allora vogliamo parlare di una notizia che magari nell'implicazione pratica specifica può anche essere di poco interesse, però è un po' significativa perché rappresenta un po' una vittoria, no, del software libero da un punto di vista della validità come approccio.
Eh sì, non possiamo esimerci dal raccontare questa cosa perché sì.
Vai, vai.
Perché diciamo il software libero in quest'ultimo periodo ha registrato una vittoria incredibile.
Cioè, stiamo parlando naturalmente del robottino su Marte, no? Era quello.
Cosa?
Il coso su Marte, no? Il fatto apposta che hanno mandato su Marte. Quello c'ha Linux sopra, mi hanno detto.
Ah sì.
Hai visto?
Allora c'è una piccola contentezza per gli utenti di Linux, ma in realtà noi, io sto parlando di una notizia ben più importante che riguarda il mondo dell'open source, senza riguardare veramente il mondo dell'open source. In realtà è una vittoria, che in realtà non è una vittoria, è semplicemente stato concesso da un giudice, una cosa che in linea di principio potrebbe rivelarsi molto interessante per diciamo l'approccio che attualmente c'è nel mercato, diciamo, degli strumenti scientifici. Diciamo, dovete sapere, per chi non lo sa, che la stragrande maggioranza degli strumenti scientifici non autocostruiti hanno dei software che raramente non sono proprietari. Cioè, nel senso, la maggior parte c'ha software proprietari che poi, siccome si tratta appunto di ricerca scientifica, spesso sono cose altamente modificabili, altamente accessibili, ma comunque sono sempre proprietari.
Ora, e questo immagino che ponga un bel interrogativo, cioè, perché... come dire, no? Anche soltanto nel caso di io faccio una ricerca scientifica, voglio pubblicare i risultati ottenuti con certi strumenti, ma non posso descrivere fino in fondo il mio strumento. Certo, posso citare magari la marca, che immagino tipicamente, no? Immagino quasi sempre sì, c'è un pugno di marche che sono sempre quelle, quindi la gente le conosce.
Quello che si fa, dici qual è il software che hai utilizzato e ognuno si fida che se tu utilizzi quel software, comunque diciamo il software si comporterà sempre allo stesso modo, perché comunque c'è la ditta che garantisce.
E poi immagino la ditta stessa comunque descrive più o meno il software che fa, se aspira a vendersi nel mercato scientifico, non è che proprio è un problema insormontabile, però comunque c'è un alone di incertezza, cioè comunque potrebbe essere che da una versione all'altra i risultati cambiano, nessuno sa perché.
Sì, potrebbe succedere, diciamo, però in realtà si assume che non succede perché ti basta la validazione del software che viene fatta dalla ditta. Questa cosa, diciamo, è data per, come dice, per consenso in un certo senso. Si dà il caso però che sia successa nel New Jersey una cosa particolare. Praticamente una corte d'appello che stava giudicando su un uomo accusato di omicidio ha sostanzialmente concesso all'imputato il diritto di esaminare il codice sorgente di un sistema di test per la prova del DNA.
Questo era appunto accusato di omicidio, la prova del DNA era probabilmente usata contro di lui, ma immagino che in realtà non ne ho idea, ma non so se tu ci puoi ne sai di più, cioè come funziona un coso che controlla se il DNA è effettivamente il mio, anche perché da quello che ho capito si parla sempre di compatibilità, no? Cioè quasi sì, mai perché si sa che il campione è il 100% uguale al mio DNA.
Sostanzialmente pigli le tracce che ci sono, fai riprodurre il DNA, quindi riottieni una visione magnificata, che quindi da piccolissime quantità riesce a ottenere una quantità maggiore di alcuni tratti, e poi questi tratti li confronti con il campione di riferimento, cerchi di allinearli e se ci riesci ottieni una probabilità di compatibilità. Siccome il DNA è una molecola che è una molecola molto stabile rispetto ad altre molecole dello stesso tipo, tipo l'RNA è molto più instabile, però comunque è una molecola generalmente poco stabile. Se tu hai un campione di DNA che puoi trovare su un oggetto nella scena dell'omicidio, questo sarà sicuramente parzialmente degradato, quindi comunque tu ottieni delle informazioni facendo la PCR, che si basa sulla PCR la prova, quindi riesci a magnificare i tratti di questo DNA, però non hai mai la certezza. Ora, il software serve proprio a questo, ti aiuta ad allineare le sequenze del codice genetico cercando di trovare i match. Ovviamente è una ricerca che ha una sua incertezza, ma non perché questa sia una misura particolarmente incerta, tutte le misure che ha fatto un pochettino di esperienza tecnico-scientifica sa che tutte le misure hanno un loro intrinseco livello di incertezza. In questo caso però la questione è che l'analisi non viene fatta sostanzialmente dalla macchina, cioè tutto il processo di matching dei due tipi di DNA viene fatto dal software con uno scarsissimo intervento umano, cioè non c'è nessuno che si mette là a dire guarda il cromosoma sul cromosoma 15 il 187esimo nucleotide è una citosina, invece là c'è una timina. Non c'è nessuno che si mette a fare questo controllo a mano, anche perché probabilmente avremmo un tasso di consumo dei biologi altissimo se dovessero farlo a mano. Di consumo nel senso perché si suiciderebbero per l'operazione, e quindi la motivazione è che sostanzialmente questo ha dato questa possibilità è sostanzialmente che il codice che qua il software fa praticamente tutto, quindi se il software sbaglia o comunque se il software ha un livello di incertezza superiore a quello che è dichiarato, è opportuno saperlo. Ora, ovviamente la ditta che l'ha prodotto, figuriamoci se vuole rivelare il suo software, ha detto che era un segreto commerciale e poi ha detto che sarebbe impossibile analizzare il codice perché siccome è costituito da 170.000 linee di codice MATLAB ci vorrebbero 8 anni e mezzo per fare una review completa.
E che tra l'altro questo, non so, a me sembra l'affermazione migliore, nel senso che ok è un codice enorme, quindi è impossibile farne la review in tempi umani, ma quindi come fate a mantenerlo? Cioè, nel senso, come fate a mantenere una cosa che assumete sicuri? Che nessun altro possa leggerlo?
Come fate a essere sicuri che quel codice funzioni se assumete che non riuscite, che ci vorrebbe bisogno 8 anni e mezzo a rileggerlo? Quindi se correggo un errore alla riga 20.000,
chi se ne accorge?
Chi se ne accorge?
Perché, senso, intendiamoci, questo, allora, innanzitutto il numero di righe che ha detto è sicuramente un numero di righe importante, però niente di mai visto prima, cioè per Firefox non ne ho idea, ma se ce n'ha tantissime di più, infatti è un macello, però è un problema già noto nell'informatica. I programmi sono comunque spesso troppo grandi, più grandi di come si vorrebbe, perché più un programma è grande e più è difficile da mantenere. È l'equivalente di un orologio in cui dentro ci stanno 700 molle, 5.000 bilancieri, 1.000.000 di rotelle, poi vai a vedere quando si è rotto cos'è che si è rotto. Ecco, il software spesso è così, ma diciamo che proprio perché è un problema già noto, esistono però degli approcci standard a questa cosa. Un approccio così, forse il più famoso per, tra i tanti, per chi un po' ne sa di queste cose, è il concetto dei test. Cioè si dice, va bene, ok, il codice è tantissimo, però lo possiamo dividere in un numero un po' più ragionevole di sottounità, che ne so, noi lo dividiamo tipo in 30 sottounità, e poi in una di queste sottounità possiamo capire meglio che cosa fa grazie a dei test che noi gli facciamo, no? Quindi un po' l'analogo del dire, non lo so, tu hai il motore di una nave, che immagino sia, non ho sentito idea, ma tanti motori di vari tipi diversi, e tu non è che proprio stai a controllare ogni bullone, però dici che se si accendono tutti e tutti quanti sono in grado di fare, no, dei cambi di potenza, dei cambi di marcia e cose del genere, allora avrà fatto, corrisponde a quello che ti aspetti,
sì,
più
poi,
o meno un'idea del genere.
Poi c'è da,
se
c'è
non
da...
fai così, nessun software è proprio, cioè, secondo me è proprio la dichiarazione di fallimento, no? Cioè, se uno deve prendere quella cosa e usarla come prova in tribunale e questi ti dicono che è impossibile controllare se è in buono stato il codice, secondo me è questa è la controprova.
Sì, gli stanno dicendo praticamente questo codice buttalo perché non siamo sicuri di quello che dice. C'è da dire poi dall'altro lato che in queste 170.000 righe di codice ci saranno tante altre robe, per cui l'audit del codice non riguarderà certo le parti che servono a colorare il grafico di set di colori diversi, oppure quelli a allargare o ingrandire il carattere, oppure a tutte queste cose qua che poi alla fine costituiscono una buona parte, tipo l'interfaccia grafica, le cose, queste cose qua. È ovvio, uno può fare l'audit su tutte le parti, ma diciamo la parte fondamentale è quella che analizza i dati, e non saranno tutte 170.000 le righe a fare la parte di pura analisi. E diciamo che alla fine l'azienda ha continuato a cercare di resistere. A un certo punto ha proposto un accordo con cui accettava un audit del codice a condizione di un non disclosure agreement, cioè un accordo con cui non avrebbero detto niente, non avrebbero rivelato niente di quello che c'era scritto nel software.
Ma anche questo non va abbastanza bene,
con una multa di un milione di dollari, attenzione, nel caso fosse venuto fuori che fossero venuti fuori pezzi di codice.
Ma anche questo in realtà è una cosa molto problematica, perché io riporto l'argomento, no, su una cosa che capisco meglio. Purtroppo la chimica non è proprio il mio forte. Diciamo che la stessa cosa la stavamo facendo,
infatti,
con un riconoscitore di... tra l'altro, che la capisco ancora meno, per un riconoscitore di immagini, no? Che capisce se due foto sono la foto della stessa persona. Uno ne guarda i dettagli per capire come funziona, e poi a quel punto, no, dovrebbe fornire una descrizione che dice se secondo lui è adatto o non adatto per l'uso in un certo processo, senza rivelarne come è fatto. Ma supponiamo che io, in base a quello che ho visto, ho capito che quella cosa ha un difetto, per esempio, su quando le facce sono parzialmente in ombra, no? Tipo tu hai l'ombra del cappello che ti copre solo un occhio e non l'altro, e io ho notato che questo è un problema. Molto probabilmente, se mi metto a spiegare che ho osservato questo fenomeno e come mai è rilevante, ho in fondo anche dato delle informazioni su come è fatto il tutto, no? Cioè, o così penso, no, per molti altri prodotti. Cioè, se poi noi vogliamo che qualcuno ne produca un report che descriva se quell'oggetto funziona bene o no e in quali condizioni funziona bene oppure no, in fondo non possiamo farlo senza dire proprio niente su come funziona quell'oggetto, a meno che la risposta non sia solo binaria o tutto sì o tutto no. Però raramente è questo, no, l'esito che ci si aspetta. Cioè, è verosimile che questo programma non è che i numeri se li inventa, però potrebbe avere magari dei difetti in alcune circostanze che magari, no, all'imputato gli salvano degli anni di prigionia. Quindi no, ma se tu vuoi dire che fa, in particolare fa molti errori in alcuni tipi di situazioni, poi devi dire perché. Quindi questo tipo di accordo era sostanzialmente inaccettabile, e in effetti questa linea è passata.
Sì, infatti, diciamo, alla fine è, a quanto pare è stato concesso, la Corte d'Appello ha concesso la possibilità di controllare il codice sorgente. Uno dei motivi per cui questa cosa, diciamo, è stata data con maggiore, diciamo, è stata data più facilmente, è che la difesa ha messo in campo quello che era successo con un altro tool, anzi con altri due tool, che si chiama STR Mix e FST, che significa Forensic Statistical Tool. Praticamente si è trovato fuori, si è venuto fuori che il codice STR Mix aveva 13 errori di programmazione, che avevano sostanzialmente dato 60 casi colpevoli in più, e questi errori non erano venuti fuori fino a quando non si è fatto l'audit del codice. Allo stesso modo, questo codice FST, che è stato portato pure come esempio, conteneva per esempio una funzione non pubblicizzata che serviva praticamente a sovrastimare la probabilità di colpevolezza, che è una cosa interessante, cioè, nel senso, secondo me, diciamo, fermo restando che nessuno non ci si augura l'arresto a nessuno, ma una buona dose di mazzate a chi ha scritto un codice che rispetto alla statistica si favorisce, fa più uno, hai la statistica che ti dice no vabbè, questo è sotto il 50% di probabilità di essere colpevole, e quello il software dice no vabbè, ma se comunque sei sopra 40 buttalo tra i colpevoli,
cioè, ma il motivo è molto semplice. Alla fine quelli che comprano o affittano cose così, questi software, alla fine sono più che le difese, sono le accuse, perché diciamo, alla fine, no, nel caso i processi per diciamo, dov'è che si usa il test del DNA? Soprattutto per processi per reati grossi, no? Omicidio tipicamente, no? Ma anche magari comunque altre forme di reati molto pesanti, e chi fa quel processo è lo Stato, e è sempre l'accusa, non è che è la difesa. E quindi se tu vuoi vendergli una cosa, ti conviene, secondo me, buttarti su quel lato lì.
Sì, diciamo che questa cosa è, questa notizia per quanto mi riguarda è estremamente importante, anche se non, diciamo, sicuramente non influenzerà le nostre vite di tutti i giorni, comunque è estremamente importante perché nel mondo della strumentazione tecnico-scientifica, man mano che si va avanti, stanno venendo fuori sempre più software che utilizzando... diciamo sempre più automatizzati, sempre più con accessori come routine che utilizzano intelligenza artificiale, routine che matchano contro librerie remote, che cercando un'analisi, come si direbbe oggi, big data, cioè cominciano a venire fuori anche per le strumentazioni scientifiche, facendo sì sostanzialmente che questi software tendano ad allontanarsi sempre di più dal controllo umano. Cioè, finché il mio software si limita a fare un integrale di una curva che viene da determinati segnali che vengono da un fotomoltiplicatore, cioè io alla fine riesco ad accedere ai dati, se non mi fido del codice mi ripiglio i dati originali e vedo se il codice fa veramente quello che vuole, che dice di fare. Ma quando il software diventa così complicato e sostanzialmente si distanzia del tutto dalla possibile operatività dell'essere umano, questo è pericolosissimo, che questo software che sono poi usati per nella migliore delle ipotesi pigliare multe o chiuderti in casa, diciamo, se ti trovano contagiato da qualcosa, nella peggiore delle ipotesi per buttarti in carcere, che software del genere siano usati per questa cosa senza che si sappia che cosa c'è scritto dentro il codice. Quindi, diciamo, questa, anche se questo è soltanto un permesso dato da una corte, è un buon precedente per questo problema, che secondo me, diciamo, vivendo a contatto col mondo della strumentazione scientifica, vi posso dire è un problema che diciamo non può fare altro che acuirsi nel corso del tempo. A questo punto lasciamo perdere queste cose seriose e passiamo a uno dei nostri argomenti, alle notiziole, veramente notiziole, e passiamo con uno dei nostri, diciamo, fornitori principali.
Sì, tra i nostri spacciatori di notizie, che insomma, diciamo, una ce la regalano sempre, non ci lasciano mai a bocca asciutta, c'è sempre Facebook. Facebook in Australia sta facendo parlare di sé, vabbè, diciamo, in tutto il mondo sta facendo parlare di sé, ma in Australia è successo qualcosa. Una legge è stata proposta, è attualmente in discussione, si chiama Media Bargaining Law, e diciamo non particolarmente interessante, nel senso, sì, rilevante, ma niente di particolarmente nuovo. Si tratta di una delle tante proposte di legge che vuole normare e risbilanciare l'asticella a favore degli editori di notizie, quindi dei grandi giornali o siti simili, e in qualche modo, perché i quali sostanzialmente lamentano da sempre il fatto che Facebook gli erode una parte così grande dei profitti che questi non ce la fanno più. Questa legge propone essenzialmente che Facebook paghi una percentuale ogni link da Facebook a uno di questi siti di notizie che ospita. Quindi se un utente legge un articolo sul sito del Canberra Herald e l'articolo gli piace molto, lo pubblica sul suo profilo, Facebook deve pagare, perché da dentro Facebook ora c'è un link a quell'articolo. E, diciamo, sulla legge si potrebbero dire tante cose, forse sia in bene sia in male, ma quello che più colpisce è la reazione, direi sobria, che ha avuto Facebook, che ha pensato bene di far vedere un po' così, no? chi è che conta davvero.
Sì, perché diciamo Facebook ha, diciamo, in maniera assolutamente British, oserei dire, ha semplicemente detto: ok, non dobbiamo pagare, non paghiamo, e voi non vi leggete le notizie.
Quindi Facebook, prima ancora dell'approvazione della legge, come metodo per fare pressione, ha tolto tutti quanti i link a notizie esterne al social network e ha bloccato tutte quante le pagine a esso connesse. Ha anche impedito agli utenti che stanno fuori l'Australia di vedere i contenuti che erano delle pagine di notizie australiane. Okay.
Cioè la versione soft del governo del Myanmar, diciamo, o se vogliamo la versione
però
24H. Sì, oppure vogliamo la versione soft del sistema cinese. Cioè, voi sei in Australia, ok, le vostre notizie non escono dall'Australia, e noi non vi facciamo leggere niente di quello che succede in Australia.
E, tra l'altro, in questa mossa hanno anche non gli è nemmeno venuta bene fino in fondo, perché hanno fatto questo blocco in massa che ha coinvolto molte migliaia di pagine, quindi verosimilmente hanno usato metodi automatici per fare la lista di cose da bloccare, e hanno anche bloccato però tipo pagine governative in cui mettevano informazioni tipo su dov'è che c'erano i focolai per il Covid, su informazioni di prima necessità che chiaramente non dovevano essere censurati. Sì, poi è vero, magari linkavano anche siti di notizie, però è ovvio che, no, nel senso che certe pagine non avrebbero dovuto bloccarle, perché va bene la dimostrazione su certe cose, ma altrimenti stiamo esagerando. Facebook su questo chiaramente ha anche ammesso l'errore, ha fatto: ah, scusate, ci siamo sbagliati, però insomma diciamo che ne ha fatto un po' due esagerate in un colpo solo, cioè ha fatto una mossa assolutamente sopra le righe, e nel farla ha anche così l'ha anche un po' sgrezzata, ecco. E niente, diciamo, questo il dibattito per adesso sullo spostamento dei soldi tra grandi editori di contenuti e Facebook per il resto rimane più o meno dove sta, al netto delle misure di forza, perché poi anche i politici australiani hanno detto che non si sarebbero fatti intimidire, ma questo diciamo che rientra nella prassi ordinaria. Qui tutto molto noioso in Australia, allora noi ci spostiamo dove possiamo divertirci maggiormente,
sì,
e questa,
perché
devo dire, è davvero bella.
Sì, perché diciamo in Australia noi qua abbiamo visto una relazione con una grande società, ed è qua il vero problema, è quello di doversi appoggiare a queste grandi imprese americane che poi non si adattano alle realtà locali come possa essere quella australiana. Passiamo a Sudafrica. Sudafrica hanno, diciamo, giustamente capito che non ti puoi affidare a queste grandi aziende, perché poi ti fanno i tranelli, ti cambiano le carte sotto il naso, e poi le cose, diciamo, poi,
è tutto magna magna,
la gente è abituata in determinate maniere e quelli ti costringono a cambiare senza motivo, insomma.
Ma poi da un giorno all'altro,
sì, infatti, e quindi era meglio farsi le cose da soli.
Questo per esempio è il caso di Flash player, croce per la maggior parte del mondo, delizia per non so se per qualcuno,
per la Adobe probabilmente, basta,
cioè per la macromedia, perché in realtà i giorni d'oro dei Flash erano la Adobe è una versione ridotta della Sun nella sua capacità di rendere cacca tutto quello che tocca.
Di Oracle vuoi dire?
di Oracle, esatto. E così è il caso di Flash Player. Flash Player, per chi magari usa il computer da più di... Quando è che davvero si usava Flash Player? Fino a 6-7 anni fa, direi.
Io me lo ricordo come una rottura del periodo
di computer, comunque.
Una rottura da tutti i punti di vista, perché ti trovavi quegli odiosi siti in cui il sito non c'era, perché dovevi partire per forza con un video, con un contenuto che magari è risultato strafighissimo quando chi l'ha fatto l'ha presentato al suo capo, ma che poi era sostanzialmente inutilizzabile, e poi sempre buchi di sicurezza, sempre... Diciamo che Flash il suo momento di picco secondo me l'ha avuto attorno al 2005, così, tra il 2000 e il 2005.
Diciamo, comunque, per dare un contesto, qual è il punto? Che se conoscete i browser adesso, vedete che comunque i siti fanno, cioè, di tutto, no? Potete fare gente a ascoltare audio, ma anche mandare audio, no? Insomma, questo ormai è base, ma anche non ci fate le videoconference, avete cose super interattive, anche con buone performance, i giochi basati su browser, comunque... sono non a livello dei giochi, diciamo, che girano nativamente sul computer, ma comunque piuttosto avanzati. Beh, non è sempre stato così, e prima sostanzialmente i computer, ciò che facevano era poco dinamico, e se volevi fare cose più dinamiche c'era Flash, e quindi, diciamo, Flash aveva un naturale caso d'uso. Cioè, per esempio, YouTube non sarebbe mai potuto funzionare, una cosa tipo YouTube, senza Flash, e quindi diciamo che c'erano alcuni casi d'uso che in effetti, cioè, le alternative erano soltanto o lo faccio che non gira dentro il browser e faccio un programma esterno, oppure lo faccio con Flash. Google Street View, per dirne un altro di quei siti che all'inizio non sarebbe potuto essere senza Flash. Poi c'era anche gente che ne abusava assolutamente, perché ormai si era imparato a usarlo e quindi usava Flash per farci cose che assolutamente non serviva Flash per farle, non è mai servito, oppure magari vuoi fare il video, ti serve Flash, ok, però il video, se è opzionale, dammi un modo per non vederlo e poter comunque usare il resto del tuo sito.
Io mi ricordo un sito di un corso di laurea all'università che quando frequentavo io, che era il periodo in cui
il corso di laurea in accessibilità?
No, era un corso di laurea in cui ero stato, diciamo, chiamato a insegnare come supplente, ma che non ho accettato, che era, mi pare, scienze del turismo, scienze e tecnologie del turismo, una cosa del genere, che aveva un sito, era l'epoca in cui le università cominciavano a farsi i propri siti, però all'inizio, nei primi momenti, questi siti non avevano come si dice ora, una corporate identity. Praticamente ogni facoltà, ogni corso di laurea, dipartimento, si faceva il sito per i fatti suoi, e quindi erano tutti diversi. E questo qua mi ricordo che era praticamente inaccessibile, perché era sostanzialmente un sito statico, ma che era fatto in Flash. Cioè, se tu guardavi la funzionalità del sito, era quella di un sito statico, probabilmente lo potevi fare scrivendo l'HTML a mano, però il tutto era fatto tramite Flash.
Quindi o avevi Flash oppure non potevi utilizzarlo. Vabbè, Flash, sì, diciamo, è andato mano a mano sempre più deprecato, anche perché era una fonte interminabile di problemi di sicurezza. Quali sono stati i fattori che hanno portato alla sua fuoriuscita? Il fatto che sul mobile Flash non c'è mai arrivato, quindi da quando si inizierà a capire, ok, i siti devono funzionare sul cellulare, e questo ha voluto dire, e quindi bisogna farli senza Flash. Le tecnologie hanno fatto bei passi avanti, diciamo, 2013, se vogliamo così prendere un anno a spanne, vado un po' a casaccio, in cui si inizia a vedere che anche cose piuttosto sofisticate si poteva ormai iniziare a non usare più Flash, e insomma diciamo Flash è stradeprecato formalmente, l'end of life, cioè no, la data ultima dopo la quale chi lo mantiene non fa più il supporto, non che abbia mai fatto un gran supporto, era il 31 dicembre 2020, quindi nel 2020 l'anno segnato dal Covid, non che il 2021 invece poi no, si è concluso con un capodanno in cui tutti quanti speravano di essersi liberati in un colpo solo di un anno e del virus, e pensavate magari anche di esservi liberati di Flash, invece zac, noi siccome ci avevamo un sito fatto in Flash in Sudafrica e assolutamente non lo volevamo rifare perché ci piaceva moltissimo così, ma sapevamo che ormai nessun browser lo include più, abbiamo pensato che era più semplice farci un browser fatto apposta.
Sì, c'è da dire a loro, scusante, che generalmente quando un prodotto raggiunge l'end of life, poi non è che il supporto viene tolto immediatamente. Però c'è da dire che Flash, essendo stato una spina del fianco dei browser dalla notte dei tempi, cioè ormai da più di 10 anni, sostanzialmente non vedevano l'ora. Quindi Flash, appena ha raggiunto l'end of life, immediatamente è stato rimosso il supporto, e la maggior parte dei browser non lo supportano proprio completamente. E giustamente quest'ente sudafricano che aveva i siti in Flash, che sarebbe diciamo l'equivalente della nostra agenzia delle entrate per intendersi, e giustamente diciamo gli è sparito il sito sotto i piedi perché non potevano più utilizzarlo senza Flash. Allora che si fa? Che fare? Fai il tuo browser. E come fai, visto che Black e Flash è considerato un buco di sicurezza quanto una caverna?
Te ne fotti?
È una possibilità, ma siccome loro probabilmente hanno pensato che tramite l'agenzia, l'equivalente dell'agenzia delle entrate, infettavano i computer dei cittadini mentre presentavano la dichiarazione dei redditi, forse un poco di dati personali finivano diciamo in mani sbagliate, oppure se sì,
questa cosa dell'infezione tra l'altro tramite il sito dell'agenzia delle entrate, secondo me è particolarmente comica se aggiungiamo al tutto il fatto che l'agenzia delle entrate sudafricana è la South African Revenue Service, cioè SARS si chiama, che poracci, il nome l'hanno scelto prima che l'acronimo fosse noto per la malattia infettiva che oggi tutti quanti conosciamo, ma secondo me aggiunge al tutto un tocco in più.
Sì, infatti, quindi diciamo che idea hanno avuto che questo browser accede soltanto al loro sito.
Quindi c'è un browser apposta.
Che sostanzialmente un browser apposta, che è una versione semplificata di Chromium per chi lo conoscesse, che serve praticamente soltanto a interagire con l'agenzia delle entrate. È una cosa veramente interessante, perché loro sostanzialmente stanno costringendo le persone a tenere, chi vuole pagare le tasse online oppure presentare la dichiarazione dei redditi online, sostanzialmente è costretto ad avere due browser, quello che utilizza per navigare e poi questa cosa che serve ad accedere solo al loro sito e che funziona solo con Flash.
Beh, insomma, secondo me veramente niente male, e quindi questi qua hanno valutato che era più semplice farsi un browser modificato solo per loro che risolvere il problema di un sito. Secondo me sono dei C'è del genio.
Sì, infatti. C'è da dire che comunque non sono gli unici, Una cosa del genere è successa pure in una città cinese che avevano un sistema che funzionava su Flash, era un sistema questa volta per la gestione dei treni in una stazione, che non avrebbe potuto funzionare, ma là hanno risolto, perché la Cina ha una marcia in più. Ci sono fatti fare da Adobe una versione di Flash che funziona soltanto dentro la Cina.
Ma cosa vuol dire solo dentro la Cina? Scusa, come fa a capirlo?
Che è una versione che è offerta soltanto per il mercato cinese, che non contiene diciamo continua a funzionare. Non so come lo faccia, ci possiamo informare. Nel frattempo do un'occhiata però mi pare scritto in cinese a occhio, però nel frattempo che tu continui con le altre due notizie.
Le altre due notizie, sì, notizie diciamo vagamente correlate come tema, ma solo vagamente. La prima si riferisce a Pornhub. Pornhub, il portale di porno che ha un'enorme quota del mercato online, forse ricorderete che vi avevamo detto che aveva avuto un bel po' di grane, e queste grane erano dovute a che cosa? Al fatto che su Pornhub è possibile caricare contenuto proprio, quindi contenuto amatoriale, se non che naturalmente nessuno controllava poi in realtà che cos'è che tu caricavi. E questo crea un sacco di problemi, perché era del tutto possibile pubblicare dei video non consensuali, e quindi in pratica ci si trovavano sia proprio video di sesso non consensuale, quindi video di violenze, oppure video, diciamo, da questo punto di vista meno pesanti, ma altrettanto pesanti per chi si vive questa esperienza, cioè in cui il sesso era consensuale, ma non era consensuale il fatto che o ci fosse una ripresa o che quella ripresa venisse divulgata. Quindi comunque delle cose piuttosto pesanti, quindi no, il fenomeno del cosiddetto revenge porn, termine per cui prima o poi dovremmo trovare un'espressione migliore, perché revenge, cioè rivincita, fa pensare che la persona che fa quell'atto ha un valido motivo, no, per farlo, cioè ha un diritto di fare, chi fa la rivincita è perché prima ha subito, mentre il caso è piuttosto diverso. Quindi, ma comunque, insomma, diciamo, questo era il contesto. E i problemi per YouTube erano stati abbastanza pesanti, perché alcuni gruppi di pressione erano riusciti a ottenere un piccolo dettaglio, cioè che Visa e Mastercard hanno tolto cioè non ti permettono di Pornhub ha anche una sezione a pagamento, e in pratica è impossibile però attualmente pagarci sia con Visa che con Mastercard. Penso che rimanga soltanto American Express tra i grandi sistemi di pagamento, non lo so, non li so tutti, ma sicuramente questi due sono un'enorme percentuale, e questo per un sito che vuole fare profitti è un bel problema. E quindi si sono mossi per risolvere il problema, e che cosa hanno fatto? All'inizio hanno banalmente chiuso tutta quanta la possibilità di fare upload. Hanno detto vabbè, ok, in effetti è vero, è un problema, chiudiamo tutto. Ora la vogliono riaprire, e che cosa hanno detto? Usiamo un meccanismo di sicurezza biometrica. Ora, noi abbiamo letto com'è che funziona il tutto, in realtà non credo che si parli di sicurezza biometrica, nel senso che il sistema che sembra che si debba usare è che bisogna caricare i documenti di tutte quante le persone coinvolte, e loro poi verificano se la foto delle persone coinvolte assomiglia a quelle che hanno i documenti. Ma questo mi lascia aperti molti interrogativi. Cioè, uno, vabbè, ok, io ho il documento di una persona, ma io personalmente la scansione del mio documento l'ho mandata a decine di persone, no? Quando mi è servito fare, no, magari alcuni documenti, a volte il documento, no, lo lasci come cauzione in tanti posti. Cioè, non è che aver la fotocopia di un documento dimostra un granché. Del fatto che quella persona sia anche consensuale nel caricare uno specifico video, no? Perché proprio uno può anche dire, ok, quella persona è in generale consensuale nel caricare alcuni video, però da tutti in tutta la sua vita. Quindi come faccio, come si fa a sapere che quella persona che manda quel documento è effettivamente la persona che vuole mandare quel video? E inoltre poi c'è il come si fa a controllare se la persona nel video è la stessa persona che nei documenti, e questo è quello che loro chiamano sicurezza biometrica, che però a me sembra un po' un parolone, perché sinceramente quando mi ferma la polizia e mi guarda se nel documento sono effettivamente io, non ho mai pensato che quello era un controllo biometrico, cioè controllare se una foto corrisponde a una persona vera.
È un'interpretazione abbastanza estensiva del termine.
Sì, per carità, è un controllo che è meglio di niente, l'avessero fatto prima, ma non diciamo stanno cercando di far sembrare che stanno facendo chissà cosa, mentre verosimilmente quello che stanno facendo renderà la cosa più macchinosa, quindi ridurrà questa sezione del sito, da cui tra l'altro immagino che non è quella da cui loro fanno i soldi, ma per la verità questo lo dico senza nessuna contezza della situazione, e alla fine serve per convincere Visa e Mastercard a risbloccargli i pagamenti. Insomma, da registrare che, no, di fronte a un problema in fondo anche estremamente complesso e variegato, alla fine la risposta che arriva è documenti prego, identificare facce, riconoscere le persone, quindi diciamo un approccio tipicamente securitario invece che un approccio che ricerchi il consenso delle persone coinvolte. E questo per quanto riguarda Pornhub. La prossima ti lascio l'onore.
Sì, anche perché dal sito di Adobe in cinese non sono riuscito a capire niente, se non che è possibile ancora scaricare una versione.
Era in Adobe. Cinese perché ti mancava un font?
No, era in cinese perché era veramente in cinese, quindi e quindi non lo sapremo mai se è vera questa cosa qua, però diciamo questo è quello che hanno detto della stazione cinese in cui il cui software funzionava in Flash. Che tra l'altro, se proprio ci posso pensare, per controllare Flash è proprio l'ultima cosa che userei per controllare un treno.
La stazione proprio del treno?
Sì, la stazione del treno, per controllare il traffico dei treni.
Molto bene.
Vabbè. Comunque, l'ultima, diciamo, una notizia correlata con quella precedente, che parliamo, non è Pornhub, ma parliamo comunque di un certo senso porn. Vi ricordate qualche tempo fa vi abbiamo nominato di un interessantissimo gadget, che era sostanzialmente una cintura di castità a controllo, diciamo una cintura di castità diciamo a controllo elettronico
smart,
cioè, smart, ecco, cioè una smart cintura di castità. Ora giustamente esiste, la gente la compra e la usa. È interessante quello che è successo, è interessante anche perché l'ha rivelato, quello che è successo a un tizio che era un felice acquirente di questo che potremmo definire un giocattolo sessuale. Sostanzialmente aveva messo la sua cintura di castità, versione maschile, diciamo, e diciamo l'aveva addosso. A un certo punto dove sei stato un bel po' con questa cintura di castità, voleva aprirla, ma la cintura non si apriva. E siccome questo appunto fa parte di un gioco di coppia, ha chiamato la sua partner, la quale, dicendogli di aprire la cintura, se era lei che la teneva chiusa, di aprire la cintura perché gli serviva averla aperta. Peccato che la partner non era lei, siccome questa fa parte, diciamo, può essere considerato all'interno delle pratiche BDSM, lui a questo punto gli ha dato la parola, la safe word, cioè la parola che vuole dire va bene, basta, non sto scherzando, non sto interpretando un ruolo, toglimi questa cintura. Ma la ragazza ha continuato a dire che lei non l'aveva bloccato la cintura. Alla fine si è scoperto chi l'aveva bloccato.
E sì, perché gli è arrivato un messaggio dicendo che volevano $1,000 in bitcoin per ridargli il controllo della cintura di castità. Questa persona in effetti c'era un po' divertito a giocare con i bitcoin, quindi aveva qualche soldo in bitcoin da parte, gliel'ha dati, e quello ha fatto mi devi dare di più. A quel punto entrano nel panico, perché è chiaro che quando vai così poi il gioco non si fermerà mai, e quindi ha detto come si fa in questa maniera, e diciamo alla fine hanno optato per una soluzione hardware, cioè una cintura di castità. Comunque è possibile in qualche modo aprirla, immagino che sia un'esperienza per nulla simpatico.
Sì, infatti diciamo che oltre a tagliare la cintura di castità hanno rischiato di tagliare altro, e il tizio appunto si è fatto pure delle ferite nel tentativo di toglierla, però alla fine l'ha tolta.
E comunque diciamo più o meno sta bene, quindi diciamo la situazione, la cosa non ha avuto un esito tragico.
Sì, niente, a parte qualche feritina, sostanzialmente il soggetto dice semplicemente che il problema è stato di non riuscire a fare sesso per più di un mese, e che ha detto che ha imparato la lezione e smetterà di utilizzare device connessi ad internet.
Ma soprattutto a questo punto.
No, soprattutto quando sono connessi anche alle sue parti private.
Sì, questa... già la intuisco di più.
Cioè le due cose vanno tenute separate, internet e i genitali, diciamo.
Sì, mi sembra un buon approccio e sì, cioè come dire, va benissimo, nel senso che uno, no, possa avere un sex toy con cui si diverte anche fatto in queste maniere. Il problema non è assolutamente, vuol dire, come o no uno dovrebbe giocare, fai un po' come vuoi, però ecco, questa cosa degli oggetti smart è dal punto di vista della sicurezza drammatica. Chiaramente se pensiamo al più comune oggetto smart, ovvero la bottiglia che ti avvisa quando è vuota, purtroppo è così, non me la sto inventando, no, e ti manda una notifica sul cellulare per dirti che devi bere di più o che devi riempirla, nel senso, come dire, un eventuale hacker che bucasse questa cosa, boh, che cosa potrebbe fare? Potrebbe dirci che la bottiglia è vuota quando invece è piena, però questo, diciamo, difficilmente ci distruggerebbe la vita. Per altre cose invece, i casi piuttosto antipatici, nel caso non improbabile in cui queste tecnologie vengano bucate, appunto è pesante. In questo caso questi qua sono prodotti ovviamente fatti in serie, che chi ci ha avuto l'exploit l'ha usato una volta, avendo in fondo anche funzionato per ottenere una parte dei soldi, questo qua l'ha usato tante volte, quindi la sua storia è una che è uscita fuori, ma ce ne saranno varie altre, e quindi insomma, diciamo, un po' di occhio a questa faciloneria con cui si prende un oggetto qualsiasi, ci si infila un po' di tecnologia dentro e si fa finta che è sicuro così.
Ok, direi che per questa trasmissione alle ore 22:59 possiamo dire di avere finito.
Abbiamo toccato il fondo della scaletta, giusto? Sì, sì. Giusto in tempo, insomma, una puntata di notizie miste, diciamo, su cui ci andava di informarvi, ma soprattutto una puntata in cui, a differenza della precedente, non ci andava di farvi la monografia su un argomento solo. Se però invece la puntata precedente vi fosse sembrata interessante, ben più di questa, o comunque vi interesserebbe saperne di più, chissà, non escludiamo magari di tornare sull'argomento. L'avevamo detto anche la prossima volta, se ve l'aspettavate per oggi magari siete rimasti delusi, ma non rimarrete deluse all'infinito, insomma, gli approfondimenti anche di quell'altro tipo torneranno sulle dita nella presa, che ricordiamo trasmette una domenica ogni due, ma la frequenza è
ogni tre,
esatto, e quindi questo arriva il momento, secondo me, che tutti aspettavano, cioè quello di scoprire, ma quindi che avete fatto domenica precedente, cosa vi ha impegnato? San Valentino?
Sì, sicuramente San Valentino, che diciamo è una festa assorbente completamente, quindi non potevamo impegnarci per più di quello.
Sì, diciamo che io intorno alle 8:30 di pomeriggio, mentre ero del tutto impegnato a fare altro, ho ricevuto un messaggio dal mio collega al di là dell'etere che mi diceva: ma noi oggi non dovremmo fare trasmissione? Ma io quel messaggio l'ho letto alle 9:30, quindi diciamo la nostra memoria non ha retto, non ce la potevamo fare.
La nostra memoria è equivalente a dei 95enni con l'Alzheimer, però diciamo, come vedete, abbiamo recuperato questa settimana.
Quindi diciamo, vi diamo appuntamento quindi tra due settimane, tre settimane,
chi lo sa, ascoltateci e lo scoprirete.
Tanto non disperate, quando non siamo noi ad andare in onda mettiamo sempre una replica di qualche trasmissione che riteniamo interessante, spesse volte si tratta di stacca stacca, trasmissione che va in onda su Radio Blackout e che con piacere salutiamo, o comunque di altre cose che riteniamo che magari possano interessarvi, come dicono nei siti, se ti piace questo allora potrebbe piacerti anche, e quelle ve le mandiamo quando non andiamo in onda noi. E così vi ricordiamo che avete ascoltato una trasmissione che va in onda su Radio Onda Rossa, una radio tra quelle non moltissime, anzi troppo poche, che fanno proseguire quello strano esperimento di radio gestite in maniera orizzontale, in cui nessuno è pagato per fare radio, non c'è pubblicità e non siamo funzionali agli interessi di grandi gruppi di potere, aziende o quant'altro. Al contrario, preferiamo il sostegno solamente delle persone che ci ascoltano, che se la sentono. Se vi sembra che tutto quello che vi ho detto è incredibile, a maggior ragione ci farebbe davvero piacere una vostra sottoscrizione. Trovate tutte le maniere per farlo andando sul sito ondarossa.info e cliccando su sostieni. In ogni caso, vi diamo un grosso abbraccio e un ringraziamento per averci ascoltato. Il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa sera termina qui e vi lasciamo quindi nelle sapienti mani della compagna Automagica, e da domani mattina però si riparte con la rassegna stampa e l'informazione di Radio Onda Rossa. Ciao ciao.
Ciao.
La Corte.
Il pubblico ministero, tu e tu via, colpevoli, lo dico io che mi sono laureato a pieni voti, ho fatto il corso del professor Galli di ben 6 mesi e superato un concorso pubblico, e adesso quindi io sono il pubblico ministero.
Vostro onore, dall'odore l'imputato di sicuro è qua. Il reato è già provato, accertato all'unanimità. Non vorrei apparire prevenuto pieno di manie, ma basta dare un'occhiata anche veloce alle carte precedenti, allo stato di famiglia, al fatto che non ha più denti. Mi ricorda anche un tizio un po' bruttino che da bimbo mi rubò e mio amato ci gruppò. Vostro onore, per favore, non si lasci influenzare dall'assenza di elementi, la ragione, il vizio dei dementi. Ma ha visto in quale ambiente è collocato, beve, fuma, non saluta, deve essere condannato. Io mi sono laureato a 46 anni. Ho ripetuto più volte l'esame di Stato. Bocciato. Poi, grazie a Tizio Caro, persona distinta e amabile conosciuta allo stabilimento balneare Fata Morgana di Siderno Marina, ho superato l'esame in quel di Reggio Calabria all'80° tentativo. Io, proprio io, mi prenderò cura di difendere questa persona. Vostro onore, in quest'aula il sentore per la verità. Voglio intanto ringraziarla per l'audire che mi presterà. L'innocenza qui del tizio è cosa certo ancora da provare. Anche se io non ricordo se oggi il caso in discussione riguardasse spaccio, furto o un reato d'evasione. Vostro onore, se mi lascia giusto appunto approfondire, sarebbe un argomento che vorrei già ribadire. Urca Cribbio, che disdetta tra un minuto un altro ambiente.